Voce Giornale, notiziario di Radio Voce Camuni.
Bentrovati i nostri ascoltatori, eccoci a una nuova edizione del Voce Giornale. È intervenuta anche l'eliambulanza per soccorrere uno dei due quarantenni rimasti feriti nell'incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di martedì poco dopo le 17 sulla strada statale 42 all'altezza della rotatoria nord di Malonno. Una Porsche Cayenne che scendeva dall'alta valle, secondo le ricostruzioni eseguite nel corso dei rilievi dei carabinieri di Edolo, avrebbe fatto tutto da sola saltando la rotonda andando a finire contro una recinzione della strada. Nell'impatto il passeggero ha battuto la testa contro il vetro e ha riportato un trauma cranico. Sul posto sono giunti l'ambulanza di base dell'Arnica di Berzodemo, l'automedica dall'ospedale di Jesene, l'elisoccorso decollato da Sondrio, i carabinieri, i vigili del fuoco e il passeggero è stato trasportato in eliambulanza all'ospedale di Sondalo in codice giallo. L'automobilista è stato ricoverato in codice verde a Jesene per accertamenti. La statale 42 è stata interrotta per consentire gli interventi dei mezzi di soccorso, ma data la larghezza della strada in quel punto e la presenza della rotatoria, le auto hanno potuto transitare in sicurezza. Il traffico ha ripreso a scorrere poco dopo l'incidente. Aperto ufficialmente il sottopassaggio ciclopedonale di via Alcide De Gasperi, che collega il centro congressi al centro di Boario Terme e che punta al miglioramento della vivibilità del centro della cittadina termale. Dopo la riqualificazione di piazzale Einaudi, ora c'è la possibilità di parcheggiare al centro congressi e inoltrarsi nella frazione arrivando a piedi fino alle terme, passando per la galleria Rizzi, utilizzando il sottopassaggio di Corso Italia. Un'opera da 1.200.000 euro, un sottopassaggio largo 7 metri, alto 2,5, che è stata consegnata in questi giorni alla cittadina e chi la abita, chi la frequenta per studio o lavoro o chi vi soggiorna per turismo. I lavori iniziati a febbraio dopo quelli preliminari che hanno consentito di spostare tutti i sottoservizi sono terminati. Gli operai che ancora sono sul posto stanno ultimando le finiture, mentre la collocazione degli arbusti sulle scarpate avverrà in un secondo tempo. A poca distanza è stata aperta già da qualche mese la rotonda del Castellino, che dà la possibilità di passare da Angone Erbano a Darfo Montecchio senza percorrere il passaggio a livello di Boario. Non va tralasciata in questo blocco di opere portate a termine entro il 2022, anno in cui la passata amministrazione ha dovuto cedere lo scettro alla lista Progetto Futuro del sindaco Dario Colossi, la nuova area di sosta per i camper, prima posizionata in modo non funzionale nel parcheggio del centro congressi, che oggi trova spazio all'uscita della statale 42 poco sotto la rotonda del Castellino dietro la consolata con cui è stata progettata. Una decina di posti con tutti i servizi, la predisposizione per funzionare in autonomia con prenotazione online e cassa automatica era in gestione. Alla Proloco di Darfur, ora il comune dovrà predisporre un bando per un nuovo gestore. Tutte queste opere progettate dalla precedente amministrazione Mondini sono volte ad alleggerire il traffico del centro urbano, favorire la mobilità sostenibile. Il 29 gennaio del 2023 dalle 8 alle 20 si svolgeranno le operazioni di votazione per il rinnovo del presidente della provincia di Brescia. Gli oltre 2.500 amministratori locali saranno chiamati a eleggere il nuovo presidente che prenderà il posto di Samuele Alghisi, che era stato eletto il 31 ottobre 2018. Secondo la normativa possono candidarsi i sindaci che hanno almeno 18 mesi di mandato, in tutto sono 45 nel bresciano. Il presidente della provincia viene eletto dai sindaci e dai consiglieri dei comuni della provincia secondo il criterio ponderale legato alla fascia demografica dei comuni sulla base di candidature che devono essere sottoscritte da almeno il 15% degli aventi diritto al voto. Le candidature devono essere presentate presso l'ufficio elettorale costituito presso la sede della provincia a Palazzo Broletto dalle 8 alle 20 di domenica 8 gennaio e dalle 8 alle a mezzogiorno del 9 gennaio. È bene ricordare che si eleggerà il nuovo presidente, ma il consiglio provinciale, eletto un anno fa, resterà quello attuale con una situazione bloccata di 8 consiglieri a 8. Quanto alle dinamiche per trovare un nome di larga intesa, è ancora tutto da decidere in base agli accordi tra centrosinistra e centrodestra. Il nuovo ministro della transizione ecologica, Gilberto Picchetto Fratin, ha già ricevuto la lettera dell'assessore regionale lombardo all'agricoltura, il bresciano Fabio Rolfi, affinché venga rivisto il decreto del 20 aprile 2020 che sancisce lo stop all'immissione di specie ittiche considerate alloctone. La Lombardia infatti da tempo avanza la richiesta di garantire un'adeguata gestione di trote e coregoni anche mediante immissioni di fauna ittica. Rolfi ha ribadito al ministro che a suo parere non si possono considerare alloctoni la trota e il coregone, che sono presenti nelle acque lombarde da secoli. Secondo l'assessore regionale, così facendo si sta creando un danno enorme sia alla pesca professionale lombarda, che si basa prevalentemente sul prelievo di coregone e lavarello, che alla pesca dilettantistica, per la quale il prelievo della trota genera un indotto economico rilevante e coinvolge svariate decine di migliaia di appassionati, senza dimenticare che la Lombardia ha investito negli anni milioni per un sistema di riproduzione tramite incubatoi che questo provvedimento rischia di smantellare. Rolfi è convinto che serva un netto cambio di atteggiamento, più improntato al pragmatismo e alla consapevolezza delle ricadute economiche e sociali di certi provvedimenti. Ancora prima dell'aumento dei costi energetici, il Musil e il comune di Ceregolo avevano deciso di realizzare un impianto fotovoltaico per il Museo dell'Energia Idroelettrica della Valle Camonica. Dato che i costi energetici dell'ultimo anno sono cresciuti tra il 40 e il 50%, l'investimento nel fotovoltaico potrà portare un risparmio notevole per il municipio. Un obiettivo condiviso da tempo dal direttore del museo, René Capouven, e dal sindaco, Andrea Pedrali, che vogliono installare questo impianto da 100 kW, più che sufficiente a garantire il fabbisogno energetico della struttura, e kilowattora in eccesso si potrebbero cedere alle imprese e ai residenti, creando una piccola comunità energetica. È già stata fatta una prima verifica con la soprintendenza, perché la sede di Ceregolo, antica centrale sul fiume Oglio, è un immobile di pregio e tutelato. Nel frattempo si cerca un bando pubblico che copra la spesa dell'impianto fotovoltaico e la sua installazione. I pannelli solari connessi all'impianto di Ceregolo possono diventare, secondo il direttore, un elemento didattico importante da mostrare ai visitatori, rafforzando il percorso dedicato alla fonte rinnovabile cardine del territorio, qual è l'idroelettrico. Il presidente dell'ANA di Valle Camonica, Ciro Ballardini, ha annunciato nei giorni scorsi all'alpino camuno Gianni Morgani che sarà lui l'assegnatario del 41esimo premio fedeltà alla montagna dell'ANA nazionale. Per la prima volta il prestigioso riconoscimento arriverà a un camuno per la terza volta in terra bresciana. I primi due insigniti appartenevano nel 1993 e nel 2014 alla sezione di Salò. Il premio annuale viene assegnato all'alpino che ha operato per la difesa, valorizzazione e arricchimento dell'ambiente montano e della sua cultura, per evitarne il depauperamento e contribuire al mantenimento, alla prosperità e al potenziamento degli insediamenti umani in montagna. Gianni Morgani, di Valle di Saviore, titolare dell'azienda agricola con agriturismo Il Ginepro a Malgabos, dove alleva, unico in Lombardia, gli yak e le vacche Highland. In Val Saviore, per la consegna del titolo, è atteso quest'estate il direttivo dell'ANA nazionale e sarà una cerimonia solenne paragonabile a quelle dei pellegrinaggi in Adamello e sull'Ortigara. Orgoglio dunque per gli alpini di Valle e per l'intera ANA di Val Camonica che stanno organizzando la cerimonia. Al primo passo una commissione ad hoc da nominare, formata da Penne Nere di Valle dell'ANA Camuna e Nazionale, per ricevere la delegazione e calendario questa cerimonia il 26 e 27 agosto in Val Saviore, subito dopo il pellegrinaggio in Adamello che quest'anno si terrà a Vezza d'Oglio. La nazionale cinese di sci alpino sta svolgendo uno stage altonale. Per 6 mesi, fino a maggio, 20 atleti, 10 uomini e 10 donne si prepareranno e alleneranno per Milano Cortina 2026, Olimpiade che vedrà l'esordio della specialità dello sci alpinismo nel programma dei giochi. Gli sci alpinisti cinesi in questo modo inoltre faranno base in Italia per partecipare alla Coppa del Mondo ISMF, che prevede 7 tappe, tutte in Europa. Oltre che partecipare alle gare e allenarsi 4 ore al giorno, i giovani atleti affronteranno anche un periodo di addestramento presso la scuola alpina della Guardia di Finanza a Passorolle sulla sicurezza in montagna e i soccorsi. Tu e gli allenatori italiani con loro, Andrea Gianni e Oscar Angeloni, che durante la loro permanenza per motivi di lavoro in Cina hanno stretto rapporti con la China Mountaineering Association, organo governativo che gestisce sci alpinismo, arrampicata, corsa in montagna e altre discipline montane. Dopo le esperienze nel 2018 e 2019 con gruppetti di 6 atleti per volta altonale, quest'anno il team ha scelto uno stage intensivo e ha a disposizione un'ala dell'hotel Dolomiti che Bulferetti Group, proprietario, ha adeguato alle loro esigenze. Il Breno al giro di boa prima della pausa natalizia sarà in trasferta oggi allo stadio comunale di Casa Atenovo per il match contro la Casatese. Fischio d'inizio alle 14:30. Non sarà affatto semplice affrontare con l'umore la forma in cui si trovano i Granata in questo momento. La terza forza del campionato. A pesare sarà anche l'assenza di Tagliani, San Pietro e Triglia, tutti squalificati, e di Carminati, infortunato. In campionato finora ha portato soltanto 2 vittorie in 16 partite giocate al Breno, con 11 sconfitte e 3 pareggi. In casa Breno però non si molla, si cerca di proseguire per agganciare i play-out, sempre più distanti dall'ultima posizione in classifica in cui si trova la squadra camuna. Siamo alle segnalazioni che riguardano la viabilità fino al 22 dicembre dalle 8:30 alle 11:30 e dalle 14 alle 17 ad Artogno, e per permettere lavori di allacciamento della rete idrica all'acquedotto, alla fognatura di un'abitazione, il comune ordina il divieto di transito e sosta in via Case Pedri. A Piancamuno, lavori di posa della linea telefonica, il comune impone fino al 23 dicembre dalle 8 alle 17 il senso unico alternato in via Castrino, senso unico alternato anche in via Dossi fino al 27 gennaio, sempre a Piancamuno, per lavori di costruzione della linea elettrica interrata. A Braone fino al 23 dicembre senso unico alternato gestito da Movieri in via Brendibusio dal civico 6 al civico 15, e a Malegno, per permettere lavori presso il centro di comunità Alex Domenichini, il comune impone fino alle 18 del 30 dicembre il divieto di transito in via Vertua nel tratto tra l'intersezione con via Milani e l'accesso Carraio del civico 7 e il divieto di sosta in via Besseto. Il meteo: mercoledì cielo molto nuvoloso, coperto ovunque, dalla notte debole piovigine sparsa, in esaurimento nel pomeriggio, neve oltre i 1800-2000 metri, con temperature in aumento, minime a 4 gradi, massime a 7, zero termico attorno a 2000-2200 metri, venti deboli. I necrologi: mercoledì a Pisogno e nella parrocchiale alle 14:30, partendo con corteo d'auto dall'abitazione di via Alighieri, i funerali di Giovanni Cancellerini, detto Joan Barber, di 93 anni. A Iseo alle 10 nella parrocchiale i funerali di Duilio Pezzotti, di 91 anni. I santi di oggi, 21 dicembre, San Pietro Canisio, sacerdote e dottore della Chiesa, San Michea, profeta, San Temistocle di Licia, a chi festeggia l'onomastico i nostri auguri. E con questo è tutto, grazie per averci seguito, a risentirci.
Le notizie di Radio Voce Camuna sono consultabili sul sito www.vocecamuna.it.